Si racconta che Michelangelo visitò alcune grandi gallerie nelle diverse città europee e guardando queste gallerie fu profondamente toccato dai dipinti raffiguranti Cristo appeso alla croce. Egli chiese: perché le gallerie d'arte sono piene di tanti ritratti di Cristo sulla croce del Cristo morente? Perché gli artisti si concentrarono su quell'episodio passeggero come se fosse l'ultima parola e la scena finale? Cristo morto sulla croce è durato solo poche ore. Invece ora egli vive per l'eternità. Cristo è vivo. Cristo domina e regna e trionfa. E qui Michelangelo, con questa dichiarazione, stava appunto dicendo: noi ci siamo concentrati troppo sul fatto di presentare Cristo Gesù crocifisso sulla croce. Invece quello è stato solo un momento. E ora ci dobbiamo concentrare sul Cristo che vive e che vive eternamente. E io credo che questa è veramente una meravigliosa verità ed è l'unica a cui possiamo veramente dire è l'unica via, è l'unica fede dove noi presentiamo un leader, chiamiamolo di religione, vivo. Tutti gli altri rappresentanti sono tutti morti, non sono risuscitati come è risuscitato Cristo Gesù. Noi abbiamo diverse apparizioni del Cristo risuscitato. È la prima volta che Cristo, quando risuscitò, apparse fu a una donna. Sapete come si chiama? Maria Maddalena. La seconda apparizione è stata ai 10 discepoli, ne erano 11, però in quel giorno erano 10 e ne mancava uno. Sapete chi mancava? Tommaso. La terza apparizione è stata anche con i discepoli, però questa volta c'era Tommaso insieme. E noi vogliamo adesso trattare il capitolo 20 di Giovanni e noi vediamo i primi versetti descritti in questo capitolo ebbero luogo presso la tomba dove era stato posto Gesù nella mattina di una domenica, ma che però Maria Maddalena, Pietro e Giovanni trovarono vuota. Andiamo a leggere questi versetti. A partire dal versetto 11 leggiamo: Maria invece se ne stava fuori, vicino al sepolcro, a piangere. Mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Ella rispose loro: Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ella, voltandosi, gli disse in ebraico: Rabbuni, che vuol dire maestro. Gesù le disse: Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli aveva detto queste cose. E vorrei presentare alcuni pensieri su questo testo. Primo, l'apparizione di Gesù porta conforto. È un conforto quello che qui questo testo ci vuole trasmettere. Così Maria andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore. Domanda: e dove si trovavano i discepoli in quel momento? Avete un'idea? Maria si trovava vicino alla tomba. E gli altri 11 discepoli dove stavano? Rifugiati, chiusi in casa, perché avevano paura. I discepoli erano chiusi dentro per timore dei giudei. Infatti leggiamo il versetto 19 dello stesso capitolo. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Per timore dei giudei. Loro avevano paura dei giudei. Sapete perché? Perché pensavano: ora noi faremo la stessa fine di Gesù. Queste porte serrate erano dotate di bulloni e di serrature, il che impediva a chiunque di poter entrare, a meno che la porta non veniva aperta. E questa porta chiusa, sapete che cosa ci ricorda? Se crediamo nella risurrezione di Gesù, non dobbiamo nasconderci per paura degli altri, come fecero gli apostoli, ma dobbiamo aprire le porte. Dobbiamo gridarlo al mondo: Gesù vive, il mio Signore vive, il mio Signore è risuscitato. Io non sto credendo a un Dio morto, a un leader che ora non c'è più. Il mio Signore vive. E questo dovrebbe dare tanto di quel coraggio, sapendo che Gesù disse: e io sarò ogni giorno con voi. Pietro e Giovanni sapevano della risurrezione di Gesù. Loro lo sapevano, perché Maria Maddalena è andata a Pietro e a Giovanni e gliel'ha detto. E loro cosa hanno fatto? Non hanno creduto. Invece si sono rifugiati dentro casa per paura dei giudei. E io mi chiedo: se noi abbiamo un Signore vivo, perché non abbiamo il coraggio di confessarlo e dire: il mio Signore vive? A volte mi sembra che assomigliamo molto a questi discepoli, e forse magari non dobbiamo qui in Germania avere paura che anche noi possiamo essere prigionieri e messi a morte. Ma a volte abbiamo paura semplicemente perché abbiamo vergogna di annunciare il nome di Gesù, di dichiararci: noi siamo seguaci, noi siamo coloro che veramente crediamo al vero Signore che è risorto dai morti. Gesù Cristo risorto vive nei nostri cuori e ci dà la potenza di servirlo. Perciò apriamo le porte. Queste porte serrate potevano impedire l'accesso ai giudei, sì, è vero, ma potevano impedire a Gesù di entrare in casa? No. Ed è un bellissimo esempio quello che troviamo qui. Loro si erano chiusi al mondo, però non potevano essere chiusi davanti al Signore. E ora cosa fa il Signore? Gli viene incontro. Non è che lui aspetta a dire: vediamo quando magari hanno il coraggio di uscire e poi gli apparirò. Il Signore è venuto in mezzo alle loro paure, ed è bellissimo. Il Signore vede quando tu e io abbiamo paura e ci viene incontro e ci vuol far coraggio e dire: confessami, perché io sono con te, io sono un vero e un Dio vivo. Cosa disse Gesù quando si presentò in mezzo a loro? Cosa disse? Pace a voi. Era necessario, miei cari, perché loro non stavano tranquilli. In quel momento veramente mancava la pace nei loro cuori, per timor dei giudei. Capite perché? Qui di solito è preso questo passo e per indicare, ecco, Gesù ci saluta dicendo pace a voi. Sì, non c'è niente di sbagliato. Però il proposito di Gesù, primeramente, non era quello di salutarli pace a voi, ma semplicemente dire: io sono venuto in mezzo a voi a portarvi pace, perché ne avete adesso bisogno. Sapete perché? Nello stesso momento tutti i discepoli hanno abbandonato il Signore e loro avevano vergogna, non solo timore dei giudei, ma anche vergogna del Signore. Non avevano pace e il Signore si presenta a loro, è come se volesse dire: tranquilli, io vi accetto così come siete e vi porto la mia pace. In primo luogo, questa è una pace interiore. La pace è un dono gratuito di Dio. Dio dona la pace ai suoi figli, però non è meritata. Questa pace noi non la meritiamo e nemmeno i discepoli l'hanno meritata, perché l'hanno abbandonato e tantomeno avevano paura dei giudei. I discepoli avevano paura dei giudei, erano turbati e si trovavano senza il loro maestro, senza la loro guida, quindi smarriti, senza speranza. Gesù aveva detto loro in precedenza che avrebbe dato la sua pace per indicare una pace interiore in mezzo a delle prove e a delle persecuzioni. E infatti vediamo qualche capitolo precedente, in Giovanni 14, 27, dice: vi lascio pace, vi do la mia pace. Miei cari, noi possiamo avere tutto nel mondo e noi viviamo in un paese qui in Germania, nel senso materiale possiamo dire che non ci manca quasi niente. Però se ci manca la pace, miei cari, non serve a niente. Noi possiamo avere materialmente tutto. Quante volte vedo delle famiglie distrutte, dove veramente dovrebbe essere l'unico luogo, almeno in questo mondo, di incontrarmi a casa mia e dire: ora chiudo le porte e posso stare in pace. Sapete com'è ricercata la pace nel mondo? Non potete immaginare. Questo mondo senza Cristo non può avere mai pace. Una famiglia senza Cristo non può avere mai pace. Il tuo cuore senza Cristo non può avere mai pace. Ecco perché Gesù dice: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, perché il mondo apparentemente può dare la pace. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgommenti. Così anche in Giovanni capitolo 16, versetto 32 e 33 dice: l'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. E noi apparteniamo a quelli che insieme a Cristo ha vinto il mondo. E attraverso la pace di Gesù possiamo anche noi essere portatori di questa pace. Però questa pace prima la devo sperimentare io, la devo godere io, la devo toccare io stesso. Quindi questa pace può mantenere la calma in mezzo alla difficoltà e paure. Ora, non so quali sono i tuoi timori, le tue paure, però una cosa è certa, che se tu ti avvicini al Signore Gesù e incominci a supplicare, di dire: Signore, io ho bisogno tanto della tua pace, non la pace, la tua pace, e il Signore ce la dona. Di questo ne sono convinto. Non cercare la pace altrove, non la troverai. Solo Gesù ti può dare la vera pace. Sapete perché? Perché Egli vive ed è la pace in persona. In secondo luogo, è una pace con Dio. Non vi è pace interiore senza la pace con Dio. Prima di morire Gesù aveva detto ai discepoli: che sarebbero stati dispersi e che lo avrebbero lasciato solo. E così è stato quando fu arrestato e fu condotto da solo al sommo sacerdote e poi a Pilato. Il Signore letteralmente è stato completamente abbandonato, era solo. E cosa avevano promesso prima i discepoli a Gesù? Non ti lasceremo mai. Un Pietro addirittura dice: nemmeno la morte può separarmi da te. E poi dice il testo che tutti lo abbandonarono, tutti quanti. I discepoli, specialmente Pietro, che lo aveva rinnegato 3 volte, dovevano provare una grande vergogna, come ho detto prima, per aver abbandonato il loro maestro. Quell'espressione "pace a voi" avrebbe risuonato nel loro cuore come un dolce suono. È come quando noi vediamo uno dei nostri figli che ne ha combinata una grossa e poi vediamo i nostri figli magari davanti a noi spaventati e dobbiamo prima calmarli, di dire: stai tranquilla. Così diceva mia figlia Miriam: se vieni vicino a papà, papà non ti fa niente. Perché lei aveva paura. E poi lei diceva: me lo prometti? Dice: sì, te lo prometto. E dovevo mantenere la promessa. E con quell'espressione il Signore voleva dire: tranquilli, io non sono venuto in mezzo a voi per ora darvi una botta. Solo tramite la croce l'uomo può essere riconciliato con Dio. Il Signore è venuto in mezzo a noi a portare anche la pace tra me e Dio. Sapete cosa è successo per via del peccato? Che io mi sono ribellato verso Dio e io con Dio non posso più avere pace per via del peccato. E Gesù viene su questa terra, muore in croce, portando il mio peccato e portandomi ad avere di nuovamente pace con Dio. La pace è stata data nel momento in cui Gesù dichiarò, pochi attimi prima di morire sulla croce, cosa disse? Le ultime parole: è compiuto. Cioè, la pace ora è perfetta. Per togliere ogni dubbio, Gesù fa vedere i loro segni della sua crocifissione e i 10 discepoli, sapete cosa fanno? Giovanni 20:20, e detto questo, mostrò loro le mani e il costato. Perché fa questo Gesù? Perché ancora non credono. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora qui vediamo 2 aspetti importantissimi della risurrezione di Gesù Cristo. Allora, Lui porta tranquillità nella mia vita. Lui mi assegna e mi rassicura: ora io vi ho portato la pace tra voi e il Padre. E quale deve essere il risultato ora della mia crocifissione? Gioia nel vostro cuore. Rallegratevi. Non abbiate paura, non abbiate vergogna, rallegratevi. I discepoli erano pieni di gioia quando videro il Signore. Era venuto a loro e trasformato il loro dolore, la loro paura in gioia. Proprio come aveva promesso precedentemente in questo Vangelo. Il Cristo risorto cosa fa? Porta gioia e pace nel tuo cuore. E ora dobbiamo chiederci: se veramente nel mio cuore io provo questa gioia, nonostante che intorno a me può veramente regnare una guerra, perché i discepoli avevano paura dei giudei, però loro, quando videro il Cristo risorto, si tranquillizzarono e provarono una grande allegrezza. Ora non so fino a che punto tu provi gioia, allegrezza e pace nel tuo cuore. Chiediti se veramente è così in questo momento, nel tuo cuore. Perché se non lo è, evidentemente ancora tu non conosci il Cristo risorto. Un secondo aspetto di questo testo, che leggiamo nel versetto 21 e 22, è che Gesù porta un compito. Allora, porta la pace, porta la gioia, ma porta anche un compito. Nel versetto 21 e 22 leggiamo: allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando a voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Gesù ripete il suo saluto, pace a voi. Stavolta però è accompagnato da un compito. Come il Padre mi ha mandato, così io mando a voi. E gli apostoli sono stati incaricati a portare avanti l'opera di Cristo. Ma questa opera vale anche per noi? Ok, quando è stata l'ultima volta che tu hai portato questa notizia alle altre persone? Cristo vive, perché vive prima in me e vuole vivere anche in te. Quando è stata l'ultima volta che tu hai portato questa notizia? Gli apostoli sono stati incaricati a portare avanti l'opera di Cristo. In Matteo 28, versetto 18 e 20, leggiamo: e Gesù avvicinatosi parlò a loro dicendo, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli, tutti i popoli battezzandoli, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. E la missione di Gesù continua attraverso noi, attraverso te, attraverso me. Il versetto 22 dice, detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. E qui vediamo che lo Spirito Santo prese il posto di chi? Di Gesù, esattamente. Gesù se ne andò al Padre, però con lo Spirito Santo, ora Gesù poteva vivere in ognuno di noi, avendo la pace dentro di noi, avendo quella gioia dentro di noi e avendo quel compito di trasmettere questo messaggio anche agli altri. Gesù aveva promesso lo Spirito Santo più volte in questo Evangelo. Un cristiano non può essere sempre consapevole della presenza dello Spirito Santo, ma non sarebbe neanche un cristiano senza la presenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è in tutti i veri credenti nati di nuovo. E se noi preghiamo, come dice anche una parola di Gesù, se voi chiedete, vi sarà dato lo Spirito Santo. E voi che siete dei padri malvagi, nonostante ciò sapete dare dei buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste vi donerà lo Spirito Santo se lo chiedete. E lo Spirito Santo fa di noi dei veri credenti. Avendo una missione, andate e predicate l'Evangelo a tutte le creature. E poi un terzo pensiero, che lo troviamo dal versetto 24 a 28, l'apparizione di Gesù porta una certezza. Leggiamo a partire dal versetto 24. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: porgi qua il dito e vedi le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Tommaso gli rispose: Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ora non sappiamo perché alla prima apparizione Tommaso non era in mezzo a loro, non lo sappiamo. Ci possono essere diversi motivi, però è inutile speculare, non lo sappiamo. Tommaso fu informato dai suoi condiscepoli e lui non si fece convincere, come dice qui il testo, della risurrezione di Cristo. Lui aveva bisogno di una prova, doveva toccare. Infatti oggi c'è il proverbio, no, che dice: mi sembra che sei come San Tommaso, yeah? Che devi vedere per credere, giusto? Però molto interessante, questo proverbio è sbagliato, sapete perché? Perché in verità tutti gli altri non hanno creduto. Non è stato solo Tommaso, tutti gli altri non hanno creduto. Solamente che il Signore volle in un modo particolare manifestarsi nella vita di Tommaso. Lui si trovava in quella condizione descritta, Tommaso, in Prima di Corinzi 15, versetto 19. In questo brano l'Apostolo Paolo parla di come sarebbe se non ci fosse la risurrezione. Allora, in Prima di Corinzi 15, versetto 19, dice: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Cioè vale a dire che se noi mettiamo in dubbio la risurrezione di Cristo, miei cari, noi siamo i più miseri su questa faccia della terra. Cioè non esiste una fede senza credere che veramente Cristo Gesù sia risuscitato. Cioè tutta la tua fede crolla, la puoi buttare via, non serve a niente. Nonostante gli altri apostoli avessero testimoniato di aver visto Gesù, egli rifiutò di crederci. Dopo 8 giorni il Signore appare nello stesso modo come prima. Gesù sapeva le condizioni poste da Tommaso riguardo al credere alla sua resurrezione. Però, ditemi, questa volta per chi il Signore appare ai discepoli? Per Tommaso. Pace a voi è come se volesse dire: Tommaso, io sono venuto per te, per portarti la pace a te. Tocca e credi. Ora non so se in mezzo a noi c'è qualcuno che veramente ha bisogno anche di un qualcosa di particolare. Se tu hai dubbi, sei confuso, non lo so, diglielo a Gesù. Perché avere dei dubbi, io credo che qui Tommaso è come se voleva una conferma. Lui non era un incredulo di dire: io non credo in Gesù Cristo. Lui aveva bisogno di un aiuto, di un appoggio. E il Signore ti viene incontro. Il Signore qui, a Tommaso, non lo ha rimproverato. Ma come puoi non credere? Ma semplicemente gli va incontro e dice: vieni qua, tocca. Gesù, cogliendo la sfida del discepolo diffidente, gli ordina di toccare i segni delle sue ferite. Puoi immaginare tu? Le ferite erano fresche, miei cari. Si poteva veramente mettere il dito. Le ferite erano fresche. Il costato era fresco, era aperto, le mani erano aperte. Il corpo del Cristo risorto e il corpo del Cristo sacrificato è lo stesso corpo. Solamente che qui abbiamo una glorificazione del corpo di Cristo. E questo ci garantisce non solo la risurrezione a noi, ma anche di avere anche noi un corpo glorificato simile a quello di Cristo. Questo dimostra che il corpo risuscitato di Gesù, anche se poteva passare attraverso le porte chiuse, allora il corpo di Cristo non era più limitato, ma andava oltre. Era fisicamente reale e non era un fantasma. Certamente davanti a quell'apparizione Tommaso non aveva più bisogno di andare a toccare, non aveva più bisogno. Tommaso fa una delle più grandi dichiarazioni cristologiche che troviamo nel Nuovo Testamento. Sapete questo Tommaso cosa dice, miei cari? Signor mio e Dio mio, Signor mio e Dio mio. È una dichiarazione riguardo la divinità di Cristo. Qui non ci sono assolutamente dubbi. Qui Tommaso fa una delle dichiarazioni più grandi riguardo la divinità di Cristo nella Bibbia. Signor mio e Dio mio. Dice il mio Signore e il mio Dio. Ora mi chiedo se questo Gesù è anche il tuo Signore e il tuo Dio, perché lo deve diventare personalmente. Questa dichiarazione riflette il riconoscimento più importante che troviamo in questo Vangelo riguardo Gesù Cristo. La sua espressione non si limita a riconoscere la realtà della risurrezione di Cristo, ma va oltre. E riconosce che questo Cristo risorto è il Signore, è l'Iddio onnipotente. Uno scettico fa la più grande dichiarazione nella Bibbia. Lo scettico più inflessibile ci ha lasciato la confessione più profonda. Signor mio e Dio mio. Allora qui per questo pronome mio, indica che per Tommaso il Gesù risorto gli appartiene come suo servo completamente, disposto a fare la sua volontà e a servirlo e adorarlo. Infatti noi sappiamo che Tommaso divenne un grande apostolo missionario. Il versetto 29 Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto». E poi cosa dice? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù non lodò tanto Tommaso per la sua fede, piuttosto pronunciò una benedizione per coloro che avrebbero creduto in Gesù senza averlo visto risorto. E il Signore si rivolge a noi oggi e ti chiama a te e a me. Come? Diciamolo apertamente, beato. Dice, beato te che ora tu siedi qui e credi fermamente che Cristo è risorto. Beato te. Il Signore ci rialza molto di più di Tommaso che fa questa bellissima dichiarazione, Signor mio e Dio mio. Perché il fatto di credere senza vedere, il Signore lo innalza molto di più. L'enfasi in questo versetto naturalmente non è su Tommaso, ma su tutti quelli che non lo hanno visto risorto, ma che avrebbero creduto. La nostra fede è una fede fondata e suscitata dalla parola del Vangelo. Infatti, se noi prendiamo Romani capitolo 10, versetto 17, dice: «Così la fede viene da ciò che si ascolta». E ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Miei cari, molto importante. Così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. E c'è una grandissima nello stesso capitolo 10, versetto 9 di Romani, dice: perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Cioè credere alla risurrezione di Cristo e dichiararlo Signor mio e Dio mio porta salvezza. Cosa impariamo da Tommaso? Da Tommaso impariamo la fatica della fede. A volte credere è una fatica, credetemi, è veramente una fatica. Specialmente se dentro di noi la nostra credenza è accompagnata da dubbi. L'esperienza di Tommaso ci fa capire che la fede a volte è in difficoltà. E se ora la tua fede è in difficoltà, dichiaralo. Di dire, Signore, aiutami, vienimi incontro, non mi abbandonare. A volte c'è una vera e propria lotta interiore, è una lotta dura, ma il Signore ci viene incontro come lo ha fatto con Tommaso. Cosa impariamo da Tommaso? Impariamo la forza della fede. Per grazia di Dio la fede di Tommaso ne è uscita vittoriosa. Dio non abbandona i suoi, miei cari, credetemi, non li abbandona. Dio è fedele. Tommaso diventa, almeno così ci dicono alcune informazioni del passato, che Tommaso fu l'apostolo in India. E ci sono dei segni veramente che Tommaso è stato in India e ha portato l'Evangelo là. E come ultimo, da Tommaso impariamo il frutto della fede. Una vera fede manifesta adorazione e servizio in ubbidienza totale. Chi ha fede in Gesù Cristo lo adora e lo glorifica e gli ubbidisce e lo serve. E io spero che possiamo fare altrettanto, sapendo il nostro Signore vive. E a volte ci comportiamo, miei cari, come se il Signore nostro è morto. Mi ricordo di un fatto di Martino Lutero, che lui stava attraversando un periodo veramente difficile nella sua vita. Conoscete chi è Martino Lutero? Credo la maggior parte. E lui era molto triste, era malinconico, e non aveva motivazione, aveva perso la pace e aveva perso la gioia. E un giorno sua moglie, sembra Elisabetta si chiamava, si vestì in nero e si presentò davanti a suo marito. E quando una persona si veste in nero, sapete cosa significa? Lutto. E Martino Lutero domandò a sua moglie, chi è morto? E lei rispose, Dio è morto. Dice, ma cosa dici? È impossibile. Appunto, è impossibile. E perché ti comporti come se Dio fosse morto? Il nostro Signore vive. Il nostro Signore è risuscitato e vive dentro di te. E questo gli ha dato una spinta, una motivazione a svegliarsi e a rendersi conto, ma che cosa sto facendo? Io ho una fede in un vero Dio vivente. E da là ebbe una motivazione di servire il Signore grandemente. E a volte veramente ci comportiamo come se il nostro Signore fosse veramente morto. Io sarò con voi ogni giorno. E questa è la prova dello Spirito Santo dentro di te e dentro di me. Amen.